Come voi ricordate, e dobbiamo riprendere da qui, dall'inizio del capitolo 8 vi suggerivo a suo tempo di raccogliere tutti i primi 6 capitoli sotto un unico titolo: il conflitto tra i poteri che disputano per il dominio del mondo, quindi 6 capitoli, e la narrazione in quella forma parabolica che abbiamo imparato a decifrare ci ha condotti fino ai piedi della montagna su cui appollaiata quella piccola città che si chiama Betulia e che sorvegna i varchi da cui dipende l'ingresso nella terra, cioè la Giudea, la terra abitata dal popolo che è appena ritornato dall'esilio, che si è insediato nel territorio, che ha ripetuto Gerusalemme e riattivato il culto nel Tempio a Gerusalemme. Bene, di queste cose parlavamo. Fatto sta che ho fatto conoscenza la volta scorsa con quel certo personaggio di nome Achior, mio fratello è vice, il capo delle truppe ammonite che si sono aggregate all'esercito di Oloferne, ed è stato lui che ha spiegato qual è l'identità di quel popolo singolare, quel popolo originalissimo che risiede sulle montagne, così come Oloferne chiedeva notizie. Ecco, Achior ha spiegato, anche ha profetato, stando al linguaggio che incontriamo in quella pagina, dimostrando di essere lui, Achior, un pagano, un ammonita, in grado di precisare gli elementi di una vera e propria teologia della storia. E per il popolo di Israele quel che conta è l'appartenenza al Signore, e questo è il criterio in base al quale bisogna impostare qualunque relazione con quel popolo. Oloferne, come voi ricordate, ha reagito aspramente e Achior è stato regalato agli abitanti di Betulia. Così leggevamo nel capitolo 6, qui eravamo giunti. Achior, costretto per una imposizione autoritaria e feroce a passare dalla parte dei nemici e a schierarsi dunque tra coloro che nel piano di Oloferne saranno presto sterminati, ma Oloferne vuole costringere a Fiora a condividere la sorte di coloro che, dal suo punto di vista, perché questa è la parola di Nabucodonosor e l'unico Dio è Nabucodonosor, saranno sterminati. E noi abbiamo poi lasciato a Chior, a Betulia, da dove è stato raccolto e da dove attorno a lui si è manifestata la solidarietà della Ecclesia, la comunità, l'assemblea e quindi i capi, possibilità concessa a Fior, benché straniero, di raccontare quello che è successo, di raccontarsi, di presentarsi, e l'accoglienza che gli consente di partecipare a una mensa condivisa, all'insegna della misericordia a cui fanno appello insieme coloro che sono deboli, derelitti, scartati dalla scena del mondo, alla presenza della misericordia di Dio. E quindi dicendo dal capitolo 7, qui già leggevamo, e siamo entrati in una in seconda parte della parabola che vorrei circoscrivere in questo modo: dall'inizio del capitolo 7 fino a tutto il capitolo 9. Noi dobbiamo leggere adesso dal capitolo 8, leggiamo già il capitolo 7 la settimana scorsa. Siamo dunque all'interno di questa seconda parte a cui ancora non sono in grado di assegnare un titolo preciso. Vedete, stiamo lavorando insieme su queste pagine. Quel che avviene a Betulia, quel che avviene a Betulia. Betulia, un nome che non ha una precisa significazione di ordine geografico, è un nome che, come già vi dicevo un'altra volta, per un verso rinvia a una località che svolge un ruolo di riferimento nella storia della devozione del popolo di Dio, Bethel, ma per altro verso rinvia al termine Betulia. E Betulia che vuol dire esattamente Tula, vuol dire la vergine. E qui è minacciata la verginità di una città, è minacciata la verginità di un popolo, è minacciata la verginità del cuore, è minacciata la verginità della fede. E infatti a Betulia questa minaccia viene avvertita in tutta la sua gravità. È il capitolo 7 che leggevamo, e la debolezza già riscontrata si è man mano sviluppata fino ad assumere la forma di una vera e propria fiacchezza, una spossatezza, una pusillanimità, ed è in questione esattamente la fede. La fiacchezza, la spossatezza, la pusillanimità della fede. A Betulia la fede è minacciata. E in questo contesto ricordate come la situazione sia tragicamente proprio condotta a precipitare verso un esito che appare del tutto infausto per il fatto che Oloferne ha fatto occupare le sorgenti, dunque è possibile rifornirsi d'acqua e dunque si muore di sete, si muore perché non c'è alternativa. E sono passati 35 giorni, 34. Fatto sta che a quel punto vengono interpellati i capi, Ozia, che è il presidente di quel sinedrio che raccoglie le personalità autorevoli. Ozia fa un giuramento: entro 5 giorni entro 5 giorni noi ci consegneremo, ci renderemo meglio schiavi ancora in vita, piuttosto che venir meno in questo modo così, così tragico. 5 giorni, se non pioverà entro 5 giorni, se il Signore non ci darà entro 5 giorni, pone una condizione, un giuramento. Notate che Ozia tiene conto dello stato di disagio totale in cui vivono quelli della città, e in particolare sono le categorie più deboli che sono maggiormente afflitte, e d'altra parte tutto quello che sta avvenendo dimostra che a Betulia la fede è ormai esposta alla prospettiva di un tracollo. È in questione la sopravvivenza? È in questione la coerenza, la continuità, l'autenticità della fede. Ed è in questo contesto che deve contare Giudica. Quello che avviene a Betulia, quel che dicevamo nel capitolo 7, grande abbattimento, era l'espressione che concludeva il capitolo che vedevamo la settimana scorsa, e adesso a Betulia giudica. Facciamo conoscenza con questo personaggio, vediamo dove arriviamo. Capitolo 8. In quei giorni venne a conoscenza della situazione Giudica, figlio di Merari, figlio di Ox, figlio di Giuseppe, figlio di Otiel, figlio di Elchia, figlio di Anania, figlio di Gedeone, figlio di Raffaim, figlio di Achitob, figlio di Elia, figlio di Kelchia, figlio di Eliab, figlio di Natanael, figlio di Salamiel, figlio di Sarasadai, figlio di Israele. Dunque, la genealogia che viene ricostruita per diverse generazioni, come vedete. Questi versetti da 1 a 8, il passato di Giudizio, un altro personaggio ci viene presentato facendo riferimento al passato, che è il passato suo, in quanto l'attenzione è concentrata personalmente su di lei, ma è passato che viene qui ricostruito, come ancora verificheremo meglio, in modo tale che Giudica si trova a essere erede di quella storia che è passata attraverso, attraverso tutto un popolo. E vedete, tra l'altro, il nome Giudica già ha un suo significato programmatico. Giudizio nel senso di Giudea, che sarebbe dunque rappresentante di un popolo, il popolo dei Giudei, il popolo di Israele, ma ha anche a che fare questo nome con la regione Giudea, che come abbiamo già notato altre volte è essa stessa minacciata, e c'è una corrispondenza tra la popolazione che abita in quella regione e la regione che porta il nome di Giudea. Ed ecco, Judith è un nome già comparso nel testo biblico, se voi andate a verificare subito avete il riscontro, nel libro del Genesi capitolo 26, versetto 34, e Judith è il nome di una di quelle donne a cui si unisce Esaù. Esaù figlio di Isacco, ed Esaù contrae matrimonio con donne che sono sgradite ai genitori, Isacco e Rebecca. Ebbene, Judith è il nome che compare in quel versetto 34 del capitolo 26 del libro del Genesi. Siamo rinviati a una situazione piuttosto marginale e piuttosto anche inquinata, ma in tanti modi vedete Giudica assume su di sé l'eredità di una storia che porta con sé tutto il carico di ambiguità, di incertezza, di contraddizioni e tutto il carico di tante forme di inquinamento che hanno appesantito la storia di un popolo. Giuditta. Ed è giusto notare che qui la discendenza si rimanda fino a Israele, che sarebbe Giacobbe, e in realtà qui manca l'ultimo anello tra Sarasadai e Israele, il figlio di Israele, cioè il figlio di Giacobbe, che qui sarebbe da inserire, che viene inserito poi successivamente, è Simeone. Simeone. Dunque della tribù di Simeone, già, il nome della tribù di Simeone era stato citato precedentemente, la tribù di Simeone, questo è pure un particolare curioso, perché la tribù di Simeone è una di quelle tribù che sparisce dalla scena prestissimo, dunque una di quelle tribù che si incabbia, che viene meno, che scompare, di cui non si sa più niente, e guarda caso adesso nella nostra parabola Giuditta è discendente della tribù di Simeone, che è una delle più scattate, più squalificate, più inconcludenti, quelle su cui non c'è più niente da dire, perché chissà dove andare a finire, si è persa per la strada. Ed ecco Giuditta, vedete, è una storia che passa attraverso profondità nascoste, anfratti segreti, dove nessuno sa più niente di quel che sta succedendo, ed ecco risputa. Giuditta sta lì, dove quel che si era perso era venuto meno, o comunque ritenevamo squalificato per sempre, riemerge. Tribù di Simeone. In più notate che adesso veniamo a sapere, versetto 2, che suo marito era stato Manasse, della stessa tribù e famiglia di lei. E il nome Manasse in per sé è un nome di un altro. Ma in realtà il nome Manasse è un nome inquinato, perché è il nome di uno dei re che si succedono nella discendenza di Davide sul trono di Gerusalemme, ed è uno dei re considerati come l'esponente della idolatria più bieca, più squallida. Tra l'altro un regno lunghissimo, quello di Manasse, che determinò una serie di guai veramente disastrosi. Manasse, un nome che porta in sé proprio una risonanza che alle orecchie di coloro che sono minimamente addetti ai lavori subito assume un rilievo disgustoso. Manasse. Ebbene, è il nome del marito di Giuditta. Guarda un po', ripeto, mi ho incontrato una volta al sarcofago, quindi poveretto, non è la colpa sua, no? Il marito di Giuditta si chiamava Manasse, non è colpa sua, si poveretto. Ecco, però guarda caso, nella parola, Giuditta ha sposato un suo Manasse. E per di più questo muore. Suo marito, Manasse, della stessa famiglia di lei, egli era morto al tempo della mietitura dell'orto, mentre stava sorvegliando quelli che legavano i covoni nella campagna. Il suo capo fu colpito da insolazione, dovette mettersi a letto e morì in Betulia, sua città, e lo seppellirono con i suoi padri nel campo che sta tra Dothan e Balamon. Ecco, il marito è già morto. E quindi abbiamo a che fare con una vedova, versetti da 4 a 8, lo stato vedovile di Giuditta. Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già 3 anni e 4 mesi, dunque 40 mesi, fate il conto, 3 anni più 4 mesi sono 40 mesi. Uno stato vedovile che dura 40 mesi, vedete, anche questa è una cifra simbolica, sono 3 anni e 4 mesi, sì, ma è una vita, per dire così, come 40 anni, 40 giorni, 40 mesi, ormai questo stato vedovile segna la sua vita, una vita senza figli. Ed è una vita segnata da un impegno sistematico dedicato al digiuno e alla preghiera. Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già 3 anni e 4 mesi, si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta ai fianchi di sacco e portava le vesti delle vedove. Dice, sta in terrazza, sta sotto una tenda per mantenersi in stato di purità, non entra neanche in casa. Nel frattempo veniamo a sapere che è dotata di un notevole patrimonio perché il marito era abbiente e nello stesso tempo non ha eredi, quindi è un patrimonio che viene gestito in un contesto di totale gratuità, in un contesto di totale disponibilità dell'elemosina. Si era fatta preparare una tenda e lì trascorreva le sue giornate. Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, sotto le vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei novilunni e i novilunni, le feste, i giorni di gioia per Israele. E quella tenda è la sua dimora permanente, ripeto, tranne i momenti di festa o settimana in settimana o comunque di mese in mese o per le grandi occasioni liturgiche, ma è il luogo che raffigura magnificamente il suo stato vedovile, che comporta una vera e propria consacrazione, che ricapitola tutto della sua vita, tutto del suo passato e anche già anticipa tutto del suo avvenire, perché non ha figli, dunque non ha altro avvenire se non quello che si sta consumando nella sua attuale appartenenza al Signore. Non c'è maternità per lei? Quale maternità, se mai possiamo chiederci, l'interrogativo resta aperto. Non c'è un'altra nuzialità, oppure anche qui un interrogativo che resta aperto. Quale nuzialità per una vedova come Giuditta? Qui il versetto 7 aggiunge che era bella d'aspetto, molto avvenente nella persona. Inoltre suo marito Manasse gli aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni, ed essa era rimasta padrona di tutto. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché teneva molto Dio. Dunque, una bellezza che potrebbe suggerire l'opportunità renderla sposa di un altro marito, e non è così. Quale nuzialità mai sarà quella a cui si rivolge la bellezza di una vedova come Giuditta? Dal versetto 9 al versetto 27 adesso, in questo capitolo 8, leggiamo quello che succede quando Giuditta è informata dei fatti e del comportamento degli abitanti della città, ma soprattutto il comportamento dei capi. E Giuditta interviene, l'intervento di Giuditta presso i capi. Versetto 9. Venne dunque a sapere le parole esasperate rivolte dal popolo alle autorità, poiché erano demoralizzati per la mancanza d'acqua, qui di nuovo la oligopsichia, la pusillanimità, e di questo già parlavamo la settimana scorsa, ricordate, la fiacchezza, la pusillanimità, erano demoralizzati per la mancanza d'acqua. è la libertà della fede che è compromessa, è l'esercizio della fede come atto supremo di libertà che diventa un motivo di imbarazzantissima delusione rispetto alla possibilità di sopravvivere, che proprio l'esercizio della fede come atto supremo di libertà compromette. Se vivere nella fede significa andare incontro alla morte, meglio diventare schiavi, arrendersi ai nemici e mantenersi in vita. La fiacchezza. E adesso il giudizio è informato. Anche il giudizio seppe di tutte le risposte che aveva date loro Gila, il capo, il presidente dell'assemblea, e come avesse giurato loro di consegnare la città a Gesù dopo 5 giorni, ecco, conosciamo già, ossia ha posto questa condizione, 5 giorni ancora, che poi sarebbe come arrivare al 40° giorno. E allora mandò subito la sua ancella particolare, che aveva in cura tutte le sue sostanze, a chiamare Cabri e Carmi, che erano gli anziani della città, e anche Uzia, qui il nome Uzia deve essere inserito. Versetto 10. Vennero da lei ed essa disse loro, e ora dal versetto 11. Il discorso che Giuditta rivolge ai capi è un discorso che va per le lunghe, perché vedete ci porta fino al versetto 27. Giuditta è abituata a abitare nel silenzio ascetico della sua tenda, e in realtà poi il momento opportuno è stato di una loquela veramente esuberante. E ecco, dal versetto 11 leggiamo versetti 11 e 12 il rimprovero. Giuditta interviene rimproverando. Cosa dice? Vennero da lei ed essa disse loro: ascoltatemi bene voi capi dei cittadini di Betulia, non è stato affatto conveniente il discorso che oggi avete tenuto al popolo. Aggiungendo, il giuramento che avete pronunziato è interposto tra voi e Dio di mettere la città in mano ai nostri nemici se nel frattempo il Signore non vi avrà mandato aiuto. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui mentre non siete che uomini? Ecco, questo è avvenuto oggi, dice Giuditta, e questo vostro giuramento dimostra che voi avete gravemente frainteso la situazione, perché voi avete messo alla prova Dio, avete posto delle condizioni a Lui, gli avete con il vostro giuramento imposto delle scadenze. Vedete, Giuditta rileva la debolezza del popolo, ma è come se in qualche maniera l'avesse per scontata, e su questo poi non insiste, mentre invece si rivolge direttamente ai capi, perché è la responsabilità dei capi che preme invece denunciare. La responsabilità dei capi, dice, il vostro giuramento che è stato di per sé il tentativo di riparare a quella situazione di debolezza generale, di schiattamento, di delusione, ma in realtà con quel giuramento i capi hanno posto una scadenza. Il popolo fiacco, debole, infestito com'è, non ha posto delle scadenze, mentre i capi, attraverso il giuramento, hanno messo alla prova il Signore. E allora il versetto 12 vedete: ma chi siete voi che avete tentato Dio in questo giorno e siete posti al di sopra di Lui, mentre non siete che uomini? E quindi dal versetto 13 al versetto 14 Giudice insiste nel precisare il motivo di questo rimprovero, quello che noi già abbiamo comunque individuato, abbiamo potuto ben mettere alla prova. Dice il versetto 13: certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non ci capirete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni? No, fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio. Fino qui, versetti 13 e 14. Dunque, qui c'è di mezzo la pretesa di porre a Dio dei vincoli, in modo tale che lui dovrà sottostare alla prova che in base a ragionamenti umani, criteri umani, a aspettative umane, pretese umane, gli viene imposta, deve sottostare. E viceversa, vedete, tutto questo dimostra, dice Giudizia, che voi siete incapaci di scrutare le intenzioni di Dio. Mentre volete imporre a lui le vostre condizioni, voi in realtà non siete in grado di interpretare quale sia il disegno che gli intende realizzare. Anzi, Giudizia dice: voi non siete capaci di scorgere il fondo del cuore umano, come potete scrutare le intenzioni di Dio? E anche quando, e dunque gli uomini, come in questo caso, intervengono forti delle loro motivazioni per elaborare un loro obiettivo, precisare criteri interpretativi della situazione e quindi poi pretendere che Dio sia dedito a questo loro obiettivo e a questi loro criteri interpretativi. Quando anche avviene questo, quello che sta avvenendo, perché ha misurato, niente meno ha misurato, di arrendersi e diventare schiavi degli assiri, se il Signore non interverrà in quel modo che loro hanno stabilito. Anche questo giuramento, dice Giudita, anche questa breve posizione che sembra così perentoria, così fiera di sé, così risoluta, così grande, anche questo modo di fare sta lì a dimostrare che gli uomini non conoscono il cuore umano, tantomeno conoscete le intenzioni di Dio. Voi non conoscete il cuore umano. Questo è un particolare interessante su cui prima o poi bisognerà ritornare. Fino al versetto 14. No, fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio. E quindi, dal versetto 15 al versetto 17, Giudita richiama con tutto il calore di cui è capace, ancora una volta, il valore essenziale, primario, proprio il valore superlativo, nel senso che è al di sopra di ogni possibile alternativa, il valore della libertà di Dio. Dice così: se non vorrà aiutarci lui in questi cinque giorni, egli ha pieno potere di difendersi nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere da parte dei nostri nemici. E voi non pretendete di impegnare i piani del Signore Dio nostro, perché Dio non è come un uomo che gli si possano fare minacce e pressioni come ad uno degli uomini. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. Fino qui. Voi vedete, Giuditta qui rivendica in modo così semplice ma così appassionato il valore dell'appartenenza a Dio, che è un'appartenenza incondizionata. Noi apparteniamo a Lui e non possiamo pretendere di imporre a Lui intenzioni che non siano da parte nostra l'obbedienza a quello che Lui da parte sua vuole realizzare. E in questa appartenenza a Lui la nostra confidenza piena, matura, incrollabile, la comunione di vita che ci lega a Lui e quella intimità indissolubile che ci pongono al di sopra di qualunque incertezza, di qualunque contrarietà, di qualunque situazione che contraddica di fatto in questo giorno o nei prossimi quattro giorni i nostri programmi. Vedete che qui questa rivendicazione della libertà di Dio, di quel valore pieno e assoluto che è la libertà di Dio, coincide con una invocazione purissima. Un'invocazione purissima, dice il versetto 17, perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Vedete che il giudice non sta dicendo, ma se Dio ci volesse condannare, se Dio ci volesse morti, se Dio ci volesse distruggere, no, Dio non ci vuole né morti, né condannati, né distrutti, soltanto che non possiamo imporre noi a Lui le condizioni. Certamente Dio ci vuole per la vita, certamente Dio ci vuole per condividere con noi quella piena comunione che è la straordinaria ricchezza del suo mistero. Certamente Dio ci vuole per riportarci alla salute della vita, ma non siamo noi che possiamo determinare quali siano i passaggi, quali siano gli incroci, quali siano i metodi. Un'invocazione purissima, versetto 17, rileggo, perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui, supplichiamo che venga il nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. Dal versetto 18 al versetto 20, adesso Giuditta si sofferma a considerare la situazione attuale del popolo e dice qualcosa che noi già abbiamo messo a fuoco a suo tempo, sia leggendo alcune pagine nei primi capitoli, sia poi ascoltando Achior quando ha sviluppato il suo discorso profetico. Leggiamo, versetto 18. Realmente in questa nostra generazione, dunque la situazione attuale, in questa nostra generazione non c'è mai stata né esiste oggi una tribù o famiglia o popolo o città tra di noi che adori gli dèi fatti da mano d'uomo come è avvenuto nei tempi passati. Dunque la situazione attuale del popolo conferma il superamento di quella situazione così gravemente compromessa che fu delle generazioni passate, quando il popolo era inquinato dalla idolatria. Bene, oggi non è così. Però ci sono quelli che hanno detto, se siamo in questo guaio, se ci troviamo alle prese con questa disgrazia ormai irreparabile, è perché siamo peccatori. Anche a Chiara aveva già detto, guardate, si rivolgeva a Voltaire e agli altri generali, il popolo con cui avete a che fare in questa fase della sua storia è reduce da un cammino di conversione che lo ha liberato da tante tante scorie impegnate. State attenti, perché è determinante nella storia di questo popolo è la relazione con il Signore, e la situazione attuale non è quella di un popolo derelitto che ha tradito la propria vocazione, ma è quello di un popolo che ha fatto esperienza di una radicale conversione. Vedete come la minaccia sta ritornando, e sta ritornando nella forma di una pusillanimità, come stiamo considerando, che addirittura trova giustificazione alla propria piacchezza e quindi anche al proprio cedimento, quando dovesse si dovesse arrivare al momento estremo della resa, della consegna. Questo stato di cose viene giustificato per così dire nascondendosi dietro la maschera di una colpa che di fatto non c'è. Siccome siamo peccatori ci succede questo, allora non c'è niente da fare, c'è soltanto da arrendersi. In un'altra fase storica le cose sono state spiegate esattamente così. Il popolo si è trovato sconvolto da catastrofi irreparabili, trascinato per fare delle dita, proprio perché è un popolo di peccatori, perché è un popolo che ha tradito l'alleanza, perché è un popolo inquinato in forme di corruzione quanto mai squallida e disgustosa. Benissimo, le cose sono andate così e sarà recuperato il popolo. Lo ha convertito, lo ha trasformato, ecco, ma adesso non è più così. E adesso vedete invece diventerebbe quasi una giustificazione a quell'atto di rinuncia alla fede che qui si prospetta come una necessità e verità, si prospetta. Una giustificazione alla rinuncia alla fede, la confessione di essere travolti dalle conseguenze di un peccato che attualmente non c'è. Che poi è il motivo per cui il peccato diventa ripetitivo, per cui una volta che siamo peccatori una volta, allora possiamo anche assumere il regime del peccato come una necessità inevitabile. E quasi quasi diventa una giustificazione il fatto di essere già fuori regola, e allora non si può procedere a briglia sciolta. Tanto ormai, ecco. E allora ma vedete che qui non è in questione il peccato, perché il peccato di fatto in questa generazione nostra di giudizio non è registrabile, non è oggettivabile. La questione è invece da reimpostare in termini positivi. Qui è in questione la fede. È tutto in modo in termini nella positività della relazione con il Signore, l'appartenenza a Lui, nella gratuità della fede, mentre invece vedete la tendenza è quella a impostare il discorso sul versante che è propriamente esposto a quantomeno ai sospetti relativi alla nostra miseria di uomini peccatori, e dunque non c'è niente da fare, e dunque chi va mai più a pensare che sia il caso di lanciarsi nell'avventura della fede. Qui noi siamo già sconfitti in partenza, c'è soltanto allora da ripetersi, da riciclarsi, da crollarsi in uno stato di peccato che è inevitabile. E lui invece non è così. Non è così. E andiamo avanti. Non c'è tra di noi chi adori i dei fatti da mano d'uomo come è avvenuto nei tempi passati. Per questo motivo i nostri capi furono abbandonati alla spada, alla devastazione, e caddero rovinosamente davanti ai loro nemici, quello che è avvenuto. Ma oggi non è così, perché oggi la questione è spostata rispetto allo squallore dell'idolatria di un tempo, è spostata sul versante tutto positivo della fede. E allora lei dice, noi invece, versetto 20, non riconosciamo altro Dio fuori di Lui, e per questo speriamo che Egli non trascurerà noi e neppure la nostra nazione. Dunque, nell'opinione pubblica che comincia a diventare dominante, se siamo alle prese con questa disgrazia è perché dobbiamo sopportare il castigo riguardante il nostro peccato, e quindi poi in realtà tanto vale arrendersi. Mentre il giudizio spiega le cose dicendo che la disgrazia attuale non ha il significato di un castigo, ma ha il significato di una chiamata alla fede, tutto in positivo, ha il significato di una prova che è da interpretare così come essa ci è donata per crescere, maturare nella qualità della fede. E allora andiamo avanti, versetti da 21 a 23. Insiste Giunta, poiché se noi saremo presi, e qui adesso in questi versetti Giudica, che si rivolge ai capi, fa riferimento alla responsabilità che riguarda noi, e noi intende quelli di Betulia, città che fa da caposaldo questa regione settentrionale del paese, ma noi fa riferimento in modo proprio più che mai personalizzato al capo, responsabilità, perché dice il popolo è il popolo e va in quella situazione, sta oscillando con confusione, turbamento, fraintendimenti, conosciamo quello stato di debolezza generale, ma noi, perché se noi saremo presi, ecco il versetto 21, resterà presa anche tutta la Giudea. Dunque se l'esercito di Oloferne sfonda su questo fronte settentrionale, tutto il territorio verrà invaso, e allora sarà saccheggiato il nostro santuario, fino al tempio di Gerusalemme, e Dio chiederà ragione di quella profanazione al nostro sangue. Se l'uccisione dei nostri fratelli, l'asservimento della patria, la devastazione della nostra eredità, Dio la farà ricadere sul nostro capo in mezzo ai popoli pagani tra i quali ci capiterà di essere schiavi e saremo così motivo di scandalo e di disprezzo di fronte ai nostri padroni. La nostra schiavitù non ci guadagnerà alcun favore, perché la porrà a nostro disonore il Signore Dio nostro. Vedete, Filippo afferma qui che la sorte di tutto, la erede, il tempio, sorte di tutti, dipende da un piccolo gruppo di fedeli come siamo noi. Poi a un certo punto vedremo che in realtà questo piccolo gruppo si riduce a una sola persona, a lei. La responsabilità è ridotta a noi, quelli della nostra città, i capi, e questa era solo giusta. Ma, vedete, è una responsabilità che riguarda esattamente l'esercizio della fede nel suo valore è proprio intrinsecamente positivo. Questa è la nostra responsabilità, e se noi cediamo è evidente che il danno sarà generale, ma vedete che la schiavitù che si prospetta in un caso del genere è qui illustrata da Giuditta in modo diverso da come è stata patita la schiavitù in un'altra epoca, in epoca più antica, e perché allora quella schiavitù ebbe una funzione redentiva. Il Signore, attraverso l'esperienza dell'esilio, la deportazione, ci ha rieducato. Ma in un caso del genere la schiavitù a cui andremo incontro non esprimerebbe più un valore redentivo, bensì sarebbe lì a dimostrare che abbiamo capito noi la prova, perché non siamo noi che mettiamo la prova a Dio, è noi che prendiamo onore nell'essere messi alla prova da Lui, nell'essere chiamati da Lui a crescere nella comunione della vita, nella libertà della fede, nell'autenticità dell'appartenenza a Lui. Dunque, fino al versetto 23. Ecco, questa nostra responsabilità, dice Giuseppe, responsabilità dei credenti. E poi dal versetto 24 al versetto 27 il suo discorso, che vedete si svolge in modo molto serrato, molto, molto energico, e poi Giuditta tratta i capi dell'assemblea cittadina, i capi dunque della città, con molta disinvoltura. L'esortazione, versetto 24. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che i nostri sacri segni, il tempio e l'altare poggiano su di noi. Dunque assumiamoci questa responsabilità, che poi è qui vedete per Giuditta già l'annuncio di quella straordinaria consolazione che si sperimenta quando la fraternità si può manifestare nella sua purezza, nella sua semplicità, nella sua gravità, dove ci si fa carico gli uni degli altri, dove si assume la responsabilità di una storia comune rispetto a quella storia, la presenza altrui è insostituibile, è indimenticabile, è incancellabile. Fratelli, ebbene, invece c'è una consolazione in questa fraternità, per quanto impegnativa, fastidiosa, nel momento opportuno diventi proprio paraginoso, ma la consolazione di questa responsabilità fraterna, dice Giuditta, tocca a noi, la loro vita dipende da noi. Tutto quello che costituisce il patrimonio di valori costitutivi del nostro popolo, tutto questo dipende da noi. E allora dice ringraziamo, facciamo l'Eucaristia, ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova. Vedete come Giuditta ribalta completamente la prospettiva nell'interpretazione della situazione tragica del momento. Ringraziamo Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. E qui questa gratitudine a cui Giuditta invita i capi, gratitudine nei confronti del Signore, fa riferimento alla consolazione di poter condividere le prove che furono già sperimentate dai patriarchi, i padri sono i patriarchi. Infatti lei ritorna all'inizio della storia della salvezza, è patriarca. E vedete bene che all'inizio della storia della salvezza quello che avviene ai patriarchi avviene non solo per le singole persone con le loro caratteristiche, ma avviene a coloro che svolgono un ruolo di fondamento della forza, una storia che poi si svilupperà. E tutto quello che riguarda le generazioni successive è stato fin dall'inizio affidato da Dio alla responsabilità dei patriarchi, di Abramo. In Abramo tutte le discendenze della terra, questa responsabilità che è proprio del credente, nel caso dei patriarchi, ha assunto una sua fisionomia esemplare, ma è poi sempre la responsabilità propria del credente, che per quanto possa sperimentare la solitudine, è depositario di una benedizione che riguarda l'umanità, la moltitudine, la famiglia umana. E allora leggiamo ancora. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che i nostri sacri segni, il tempio e l'altare poggiano su di noi. Oltretutto ringraziamo, ecco qui, il Signore Dio nostro che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia, in Siria, quando pascolava i greggi di Labano suo dio materno. Certo, come ha passato al crogiolo costoro, non altrimenti che per saggiare il loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno vicino. Noi non siamo adesso puniti perché siamo responsabili di un peccato, ma tutto quello che sta avvenendo ci riguarda in quanto siamo condotti dal Signore a quel filtraggio del cuore che qualifica la libertà della fede e dunque del riferimento a Lui, dell'appartenenza a Lui. E in questo esercizio della fede, vedete, la nostra piccola esistenza umana, dice Giuditta, diventa portatrice di una responsabilità che è universale. E là dove il credente apparentemente guardato dall'esterno sembra perdersi nella evanescenza delle sue fantasie, in realtà il credente sta portando il peso di tutti, sta portando il peso del mondo, sta portando il peso delle generazioni che verranno. Ecco, dice Giuditta, adesso questo tocca a noi. Questo filtrato del cuore adesso è per noi. E questa responsabilità che ci consente di riconoscerci fratelli e di portare il peso di tutti è esattamente quella a cui il Signore si è condotto, e non per farci lo sgambetto o per far vendetta contro di noi, ma per farci crescere nella... Va bene, forse adesso finiamo. Va bene, allora più o meno ci siamo intesi. Dobbiamo arrivare rapidamente in fondo al capitolo, così lasciamo, volevo leggere anche il capitolo 9, ma lo leggeremo un'altra volta. Versetto 28, la risposta di Ozia. Allora rispose a lei Ozia: quando hai detto l'hai proferito con cuore retto e nessuno può contraddire le tue parole, poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni tutto il popolo conosce la tua prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore. Dunque Ozia riconosce le qualità personali di Giuditta. Ci sono anche interpreti, commentatori che dicono forse qui Ozia sta sta sorridendo, dice, ma tu fai bene a dire queste cose, belle cose, però, e infatti versetto 30, ma il popolo soffriva terribilmente la sete. Non è che con le tue divagazioni spiritualeggianti si risolve il problema dell'acqua. Direi che qui in realtà così effettivamente sta esprimendo il suo devoto apprezzamento nei confronti di Giuditta, ma resta vero, vedete, che la questione è molto grave e che comunque, dice Ozia, noi il giuramento l'abbiamo pronunciato e quel giuramento, dice Ozia, è irrevocabile. Non è che Ozia può tornare indietro. Ma il popolo soffriva terribilmente la sete, ci ha costretti a comportarci come abbiamo fatto, parlando loro a quel modo, addossandoci un giuramento che non potremo trasgredire. Un giuramento che non potremo trasgredire. Ma ora prega per noi, tu che sei donna pia, e il Signore invierà la pioggia a riempire le nostre cisterne e non continueremo a venir meno. Dunque, il giuramento è irrevocabile, vedete che Dio lo ribadisce, ma non perché dice abbiamo fatto una bella cosa, dice perché comunque non si può più tornare indietro. E si rivolge a Giuditta in quanto le riconosce una particolare competenza nell'intercessione. Intercedi tu, ma se non intercedi tu, vedete, c'è soltanto da auspicare un miracolo. Se Dio farà un miracolo, verrà a piovere fuori stagione. Se Dio invierà la pioggia a riempire le nostre cisterne. Ozia, e adesso dal versetto 32 al versetto 36, e poi ci fermeremo per ovvi motivi, di nuovo la dichiarazione di Giuditta. Giuditta rispose loro, sentite, guardate che sono proprio nel centro di tutto il libro, fine del capitolo 8, proprio il perno della parabola. Giuditta rispose loro, sentite, voglio compiere un'impresa che passerà di generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Dunque un pragma, dice, un'impresa, un pragma. Voi sarete di guardia alla porta della città questa notte, io uscirò con la mia ancella e dentro quei giorni dopo i quali avete deciso di consegnare la città ai nostri nemici, il Signore per mia mano provvederà a Israele. Voi però non indagate sul mio piano, non vi dirò niente finché non sarà compiuto quel che voglio fare. Dunque, vedete, Giuditta ha un piano. Fateci caso, perché in realtà Giuditta si assume la responsabilità. E si assume la responsabilità nei confronti del giuramento, perché il giuramento è irrevocabile. Giuditta non dice adesso, Mascalzone, cosa vostra avete giurato. Dice, avete giurato entro 5 giorni, e si assume lei la responsabilità di tutta quella situazione di fiacchezza e di quella fiacchezza che si è manifestata anche attraverso il giuramento dei capi, che pure a loro modo volevano risolvere il problema e in realtà l'hanno proprio istituzionalizzato il problema. È tipico dei capi, è loro mestiere. Anche il giuramento, vedete, lei dice 5 giorni, lasciate fare a me, lasciate fare a me, non dite niente, vedete, si assume lei responsabilità anche di quell'errore che è stato da parte dei capi porre al Signore delle scadenze. Lei si assume il carico di tutto questo peso, vedete, l'impresa che Giuditta qui prospetta, non sappiamo ancora esattamente che cosa consisterà, ma a parte lo sviluppo empirico dei fatti che poi leggeremo e tante situazioni strane, paradossali, entusiasmanti, commoventi, quello che sarà, ma lo snodo è qui, sta nel momento in cui Giuditta si assume la responsabilità della fiacchezza a lui. E qui più esattamente la responsabilità di quel giuramento mediante il quale i capi hanno voluto trasformare la debolezza del popolo in una soluzione alternativa alla fede. Il piano rimane segreto. Se non mi interrogate non vi dirò niente. Neanche noi sappiamo niente fino a questo punto, se non perché siamo già pubblicati in Italia, non posso sentire. Le risposero Zia e i capi, vai in pace e il Signore Dio sia con te per la vendetta dei nostri nemici. Se ne andarono quindi dalla sua tenda e si recarono ai loro posti. Dunque, pace a te, ecco questo qui è il congedo da parte di Dio e degli altri capi. C'è una solidarietà a cui Ozia e gli altri si adeguano, e questa solidarietà è appoggiata sulla fede di Giuditta. Questo già programmaticamente, quando ancora non sanno che cosa lei abbia in animo di fare. Questa solidarietà nella fede diventa la garanzia di una pace che già è sperimentata nel presente, per quanto la situazione rimanga drammatica, come ben sappiamo. Va in pace, il Signore sia con te per far vendetta dei nostri nemici. Il nemico si chiama, in questo caso, Oloferne, attraverso Oloferne si chiama Nabucodonosor. Il nemico si chiama con il nome di quell'avversario che vuole separarci dalla fede. Fermiamoci qua. Giovedì prossimo non ci sono, vi dicevo, quindi saltiamo per un giorno, ci rivediamo, se lo vuole, tra due settimane. Il servizio?
Va bene. Non ci pensa proprio.